Parlando di branding, spesso si tralascia un aspetto abbastanza cruciale, soprattutto per chi non è navigato nel settore. Dove si pratica questo branding? Quali sono i canali in cui ci si può concentrare per ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile? In questo episodio cercheremo di dare una risposta a queste domande, anche se te lo anticipo, non esistono risposte univoche e predefinite. Io sono Luca Oniboni, autore, blogger, architetto libero professionista. Attraverso Marketing for Architects e altri blog e magazine che gestisco, racconto storie e aneddoti che riguardano principalmente la comunicazione dell'architettura e del design, attività che poi opero quotidianamente anche attraverso diverse consulenze. Questo podcast, così come tutti gli altri, è destinato a tutti coloro che vorrebbero comunicare il proprio valore e sono alla ricerca della migliore strada per farlo. Lo scopo è quello di rendere semplice ciò che può essere complesso. Eccoci qua quindi, ciao a tutti e benvenuti in questo episodio in cui parleremo di quelli che sono i principali canali per fare branding parlando di studi di architettura e design. Oggi quindi non parleremo di che cos'è un brand, di che cos'è il branding, per quello abbiamo fatto un episodio appositamente. Ci concentreremo piuttosto dei luoghi, digitali e non, nei quali ci si può appunto concentrare per contribuire a creare un'identità solida per la nostra attività, studio o persone. Senza dubbio, al di là dei punti che stiamo per scorrere, la costruzione di un solido brand richiede un approccio strategico, sfaccettato, che racchiude diverse sfumature. Perché la verità, come ti anticipavo in apertura, è che non si possono racchiudere in una lista i canali per fare brand, tutti i canali per fare branding, nemmeno se questa lista è molto lunga e nemmeno se si tratta di una lista specificatamente, limitatamente pensata per gli studi di architettura o design. In questi casi a me piace dire che tutto è branding, così come tutto è marketing. In verità credo di aver sentito o letto questa definizione, specificatamente tutto è marketing, da qualche parte, ma purtroppo non sono mai più riuscito a risalire alla fonte, all'autore, quindi mi spiace non poterlo citare. Ad ogni modo credo che la semplicità di questo assunto, tutto è branding, è vera, è essenzialmente verissima, e concettualmente potrebbe far finire qui questo episodio. Tutto è branding, ciao, finito. Ovviamente scherzo. Quindi ti potrei dire che ogni cosa, ogni singola azione che fai tu e i tuoi colleghi, ogni messaggio, ogni mail, ogni documento stampato, ogni etichetta, ogni espressione, ogni modo di interagire, tutto questo contribuisce in qualche modo a plasmare l'identità del tuo studio. Ma non ci sono solo queste micro azioni, micro grandi azioni. Sono anche gli spazi del tuo studio, il come accoglie i visitatori, il come entrano, il cosa dici, tutto questo contribuisce. Anche i tuoi stessi clienti, una volta che escono, i tuoi ex colleghi, una volta che escono dal tuo studio, anche loro, attraverso il loro personale passaparola, anche loro contribuiscono a consolidare, al consolidare o allo sminuire, perché si può anche, diciamo, sminuire un brand. La verità è questa, ci sono certamente dei canali in cui tutto è più evidente, tutto è più palese, tutto è più concentrato, dove sicuramente avviene la maggior parte dell'opera di convincimento e persuasione del pubblico. Poi però appunto ci sono tutta una serie di sfumature che portano avanti questi processi, costantemente, in parallelo, senza mai fermarsi. È bene averli in mente tutti e due, chiaramente concentrare maggiormente i propri sforzi sui canali principali, che sono quelli che andremo a vedere, ma tenere in considerazione, diciamo, una vista generale. Ovviamente tanto più un brand ha affermato, quanto più questi processi secondari saranno costanti nel tempo e incisivi nel tempo. Essi potranno rendere un brand solido come una roccia, quasi un cult, farlo diventare un'icona. Pensiamo ai brand più grandi, alla Apple, che ovviamente si fa pubblicità, ma ci sono schiere di appassionati nel mondo che sarebbero disposti a litigare con carissimi amici per difendere il proprio Mac. Non dico che sono uno di questi, però quasi. Appunto, tanto più un brand è solido, più tutti questi processi contribuiscono al suo rafforzamento oppure al suo, diciamo, sgretolamento. Pensiamo a quando succede qualcosa di grave a un brand o a un influencer, per esempio, succede qualcosa, chiaramente tutti si scagliano, lì ci sono anche altri fenomeni, eccetera, eccetera. Però nel bene e nel male questa forza motrice secondaria può contribuire nel bene e nel male. Chiaramente, parlando di studi di architettura, è difficile cioè ci sono pochi al mondo di studi di architettura che hanno un processo secondario così elevato, quindi possiamo per il momento mettere da parte questo, appunto, queste ondate di positività o negatività, ma limitarci a considerare che effettivamente ci sono anche altri aspetti che contribuiscono a dire che tutto è branding. E in ogni caso, appunto, nel mondo dell'architettura e del design, i canali convenzionali, che poi sono sito, social, portfolio, mail, adesso li vediamo, sono effettivamente ancora i canali principali in cui si comunica e si crea la propria immagine e il proprio brand. Vale la pena quindi andarli a scorrere uno a uno brevemente per avere un inquadramento generale e rispondere alle domande che ci siamo poste all'inizio di questo episodio. Partiamo dal sito web. Il sito web, e in generale potremmo comprendere all'interno di questa voce sito web anche tutte le piattaforme in cui sei presente, non dico gli articoli di stampa in cui appunto vieni citato, cioè, dico le piattaforme come ArcDaily, Archello, Archinet, tutte quelle piattaforme in cui sei libero di poter creare il tuo profilo, la tua pagina aziendale e lì mettere le informazioni. Quindi anche, ci sono anche queste pagine qua, ma per ora concentriamo sul sito web. Il sito web, appunto, è la prima opportunità che hai per presentare la tua azienda ai tuoi potenziali clienti, ai potenziali interessati, ai studenti, ai futuri architetti, eccetera, eccetera. Come lo presenti, come lo vuoi te, è così importante il sito web perché sei tu il padrone, cioè decidi tu cosa dire, come dirlo, quanto dire, quanto rendere approfondito, quanto veicolare messaggi, eccetera, eccetera. Uno potenzialmente in un sito web ben progettato potrebbe perdersi, potrebbe spendere le ore, potrebbe tornarci. Un sito web ben progettato è un sito web dinamico, quindi che crea contenuti e così via. Quindi fondamentale che il sito web rispecchi i tuoi valori, sia nella forma visuale, nell'immagine, eccetera, sia nei contenuti. Ed è fondamentale che questo sia uno strumento in grado di generare positività legata al tuo brand. Quindi non fatto, finito, lo mollo lì per sempre. No, un qualcosa che sia in grado anche di veicolare traffico, di veicolare messaggi, quindi, e di veicolare tutta una serie di, appunto, impatti positivi su quella che era la tua realtà. Banalmente il sito deve essere ben progettato, offrendo informazioni chiare, prima di tutto, prima ancora di fare una cosa speciale così. Il sito deve essere usabile dalle persone, offrire informazioni chiare, facili da trovare, appunto, offrire anche la possibilità di approfondire queste informazioni se qualcuno le vuole approfondire. Ovviamente le immagini dovrebbero essere di alta qualità, dovrebbero essere coerenti tra loro, dovrebbe esserci quella cura in tutti gli aspetti che dovrebbe caratterizzare il tuo lavoro dentro e fuori dal web e nei tuoi progetti e nei tuoi processi, eccetera, eccetera. Ovviamente anche i testi vanno curati, tanto più verranno curati i dettagli, tanto meglio sarà. Quindi queste sono le condizioni del sito web. Passando al portfolio, possiamo dire che chiaramente, parlando di branding, la costruzione di un buon portfolio è fondamentale. Perché? Perché è quello strumento, può essere solo digitale, può essere cartaceo, può essere qualcosa da consultare solo internamente allo studio, può essere qualcosa da lasciare in mano al cliente, quindi che se lo può leggere, può essere qualcosa di piccolo da dare a un evento, a una conferenza, può essere qualcosa di molto più corposo, più vicino a un libro. Diciamo, tutti questi portfolio che hanno costi diversi, specifiche diverse, obiettivi diversi, servono appunto a documentare la tua essenza, i tuoi progetti in modo accurato, con fotografie, descrizioni, testimonianze, introduzione allo studio, eccetera, eccetera. Un po' come se fosse un concentrato dello studio messo su carta. All'interno di un portfolio ci potrebbero essere anche dei case study dettagliati, potrebbe esserci un forte utilizzo dello storytelling attraverso parole chiave, attraverso concetti. Diciamo, anche lì bisognerebbe agire, secondo me bisognerebbe agire non in modo passivo, non dire ok, faccio il portfolio, semplicemente metto un progetto dopo l'altro, no, utilizzare questo strumento in modo proattivo per, diciamo, veicolare anche in questo caso dei messaggi. Non serve mettere 10 immagini per progetto, magari ne basta una. Non serve fare esattamente quello che fanno gli altri, all'inizio c'è la company description, poi ci sono le varie categorie. Uno potrebbe andare anche per temi, quindi mostrare i progetti non per categorie, residenziale, ufficio, ma per approccio. Quindi ancora una volta uno potrebbe parlare di sostenibilità e quindi accorpare dei progetti che appartengono a categorie diverse ma che sono accumulati allo stesso approccio. Potrebbe, tra virgolette forzatamente, perché è uno strumento che noi creiamo, potrebbe creare appunto strumenti che veicolano appositamente dei messaggi che a noi interessano, quindi agire in modo proattivo semplicemente pensando a strumenti che appunto possono favorire questi nostri scopi. Ancora una volta, mentre il sito web, diciamo, per quanto possa essere graficamente diverso un sito web da un altro, si tratta comunque di una pagina web che poi appunto ha il corrispettivo sul mobile, sui tablet, eccetera, eccetera. Il portfolio, a differenza del sito web, può essere qualcosa di veramente diverso da uno all'altro, e uno stesso studio può avere diversi portfogli, appunto come dicevamo prima, può esserci una monografia fatta magari con una casa editrice, ma può esserci anche un fuori formato, magari un piccolo formato da lasciare ai clienti, magari tematizzati appunto come dicevamo, e così via. In questo modo appunto si può, diciamo, spaziare con le idee. Passiamo oltre e li abbiamo citati prima, eventi e conferenze. Ricordiamoci che appunto stiamo parlando di canali per fare branding. Eventi e conferenze chiaramente sono eventi di networking e sono un altro modo per costruire o consolidare un brand, facendo appunto direttamente, portando il messaggio direttamente in prima persona e quindi controllando per filo e per segno tutto quello che esce tra virgolette dal nostro brand, perché siamo noi stessi a connetterci con altri protagonisti del settore, sia negli eventi in cui semplicemente partecipiamo e facciamo networking, sia negli eventi magari in cui appunto veniamo invitati a parlare. Da questi incontri ne possono scaturire altri, possono scaturire domande, possono scaturire nuove collaborazioni e tutta una serie di appunto situazioni. Non si sa mai effettivamente quali opportunità possono nascere dietro l'angolo. Ricordo che in una conferenza c'era un grosso studio di architettura che diceva che appunto dalle conferenze era uno dei canali attraverso cui nascevano maggior numero di collaborazioni. In questo caso si trattava di un grandissimo architetto e ovviamente non a tutti è concesso di essere invitati, perlomeno fin da subito, di essere invitati a tante conferenze in giro per il mondo eccetera eccetera, non a tutti, però appunto è un canale effettivamente potenzialmente molto molto con molto potenziale. Un altro punto che ho inserito in questa speciale lista di canali è le storie, perché le storie, le persone amano le storie, e avere storie da raccontare secondo me può sicuramente aiutarti a stabilire una connessione emotiva. E se per caso hai ascoltato l'episodio che parla di branding per studio di architettura, uno degli obiettivi che secondo me dovrebbe porsi uno studio nel fare branding è quello di stabilire una connessione emotiva, fare in modo che le persone si possano riconoscere appunto nei messaggi, nei valori, nei principi che un brand porta avanti. In questo caso mi collego con le storie perché appunto sono un mezzo attraverso cui uno studio può condividere la propria esperienza, le proprie sfide, i propri successi e tutta una serie di cose attraverso i vari altri canali, quindi attraverso il blog, attraverso magari dei video, che siano video interviste fatte da altri, che siano altri formati, attraverso podcast, attraverso articoli eccetera eccetera. Quindi attraverso queste storie uno studio può veicolare i propri messaggi, quindi può essere anche la storia di un progetto, semplicemente il testo che racconta il progetto che pubblico sul sito. Tutte queste storie aiutano i clienti, i potenziali clienti, i visitatori del nostro sito a familiarizzare in modo naturale e spontaneo con il nostro brand e con quello che noi vogliamo far passare. Chiaramente questo qua è un po' a contorno, questo punto qua non è un vero e proprio canale, è più un approccio, è più una modalità, però secondo me va tenuta in considerazione. L'ultimo punto invece di questa lista per il momento, seppur limitata e non esaustiva come abbiamo detto in apertura, parlando di canali in cui si può fare branding per una sua architettura, ci sono ovviamente i social media. I social media sono, inutile dirlo, uno strumento incredibilmente potente, uno strumento in costante evoluzione, uno strumento che continua a crescere in termini di persone attive, in termini di engagement, perché per quanto tu possa aver sentito Facebook sta morendo, Snapchat, TikTok, di qua di là, il punto è che tutti i social non è che le persone purtroppo, non è che si spostano l'una all'altra, ma sono comunque presenti. È chiaro che si possono avere delle ondate maggiore o minore, però magari è vero quello che su Facebook ci sono meno giovani, ma ci sono comunque tantissime persone oltre i 35 anni, dal 35 anni in su. Magari i giovanissimi stanno su TikTok, è vero, però poi magari si trasferiranno su Instagram e così via. Il punto è che sono piattaforme in crescita. Se vogliamo, ogni tanto ne entra una nuova. Gli stessi podcast negli ultimi anni stanno vedendo un pubblico sempre maggiore, ma non è che chi ascolta i podcast non sta più su Instagram. Il punto è che stiamo sempre di più connessi, nel bene e nel male. Comunque, tornando al discorso, creare e mantenere attivi profili sulle piattaforme come Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok, se abbiamo effettivamente un piano editoriale che lo prevede, se ci pensiamo per bene, tutto questo, avere questi canali, permette ovviamente di avere un bacino di utenza incredibili, di condividere il proprio lavoro, di interagire, di costruire vere e proprie community che possono seguirci, magari ci scoprono su Instagram, poi ci vanno su YouTube, ci ritrovano, quindi ci seguono anche lì. È in grado, cioè, tutta questa presenza, se portata avanti in un certo modo, in modo coerente, in modo giusto, senza magari neanche essere a operare come delle agenzie di marketing, essere costantemente lì a pubblicare contenuti, anche in modo più soft così, questa presenza attiva su questi social media permette appunto di creare una connessione diretta, immediata ed estremamente efficace tra i tuoi valori, tra il tuo brand e il pubblico. I social media sicuramente sono un canale prediletto per fare branding, per fare qualsiasi cosa, per comunicare, per vendere, eccetera, eccetera. Ma in questo caso hanno interesse il branding e i social media, se usati in un certo modo, se il tuo piano è strategico e prevede una serie di azioni coordinate, sicuramente si può fare del gran branding. Concludiamo dicendo che noi abbiamo citato solo qualche strumento per fare branding, ma sono strumenti estremamente potenti, sono strumenti che funzionano estremamente bene se utilizzati nel modo giusto. Ma non basta avere gli strumenti, bisogna anche saperli usare e bisogna veicolare i propri messaggi nel modo migliore. Nel modo migliore e trasmetterli nel modo migliore, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo in potenza di veicolare questi messaggi. Quello che noi dobbiamo fare è capire che messaggi veicolare, mantenere un livello alto di competenza, capire come confezionarli e, diciamo, attivarci attraverso una serie di azioni per, diciamo, sfruttare questi canali del marketing. Eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Spero che possa esserti utile o perlomeno possa averti fatto riflettere o appunto abbia suscitato in te qualche pensiero. Ricordati che tutto è branding e, come dico sempre quando si parla di comunicazione, marketing o appunto branding, a prescindere da quale sia la strategia, a prescindere da quale sia il canale, a prescindere dagli sforzi che tu metterai in uno o tutti di questi canali, la qualità del tuo lavoro e del tuo servizio è la cosa più essenziale tra tutte per costruire un brand forte e coerente. Quindi, prima di tutto, assicurati sempre di fornire un servizio eccezionale ai tuoi clienti e di rispettarli e di superare le loro aspettative. Grazie mille per essere arrivata fin qui. Se hai trovato il contenuto interessante o utile, ti invito calorosamente a lasciare una valutazione, a condividerlo, a seguirmi, a interagire e a metterti in contatto con me. Considera che quasi tutti gli argomenti che tratto in questo podcast sono trattati anche sul blog di Marketing for Architects, quindi se hai bisogno di maggiori informazioni su questo argomento o in generale su altri aspetti legati alla comunicazione, non esitare a visitare il sito. Grazie ancora e al prossimo episodio.